Diciamo questo, l'intervento del professor Villone costituisce uno sfondo nel quale mi riconosco pressoché completamente, salto salvo il rischio di equivoco nella chiusa che ho sentito sul tema della specialità, salto il rischio di equivoco sul quale mi soffermerò magari in coda più specificamente. Quindi, essendoci uno sfondo generale, non devo ripercorrere i ragionamenti che sono stati fatti, anche se le informazioni che ci dà il professor Villone rendono il quadro di prospettiva immediata abbastanza problematico. Nel senso che noi, anche sul referendum, in questo momento non siamo in grado di dire granché. La mia personale opinione è che non è che ci voglia una grande fatica, posto che è trasversale, per raccogliere le 20 firme che mancano. La verità è che fino a gennaio qualcuno fa un po' velina perché si vuole capire quali saranno gli accordi tra i partiti sulla legge elettorale. Se grosso modo gli accordi tra i partiti sulla legge elettorale soddisfacessero la maggior parte anche degli interessati alla promozione del referendum, più complicata è la questione dell'autonomia differenziata, che però ugualmente mantiene problematicità che abbiamo visto, che abbiamo sentito, e anche quelle sono legate alle prospettive delle alleanze politiche. La verità è che l'accordo di Bressa, noi lo diciamo fin dall'inizio, non ci sfuggì, era un accordo per eliminare il disegno di Renzi del governo centrodestra sulle due elezioni. Era evidente che la campagna elettorale è stata persa anche per questo, perché poi questa cosa è stata intercettata, è successo nel Movimento 5 Stelle. L'idea che aveva il Partito Democratico, tutto il Partito Democratico, era quello di andare con un accordo in tutto in parte con centrodestra subito dopo le elezioni. Quell'accordo è stata sculata, ma quel tipo di accordo con l'intesa preconfezionata di cui ci ha parlato di Lone, calava gli occhi, quello è stato osservato da molti. E la verità è che anche sull'autonomia differenziata la partita parte da lontano. La partita parte dal 2001, in un contesto analogo in cui non si sapeva come sarebbe andata l'esperienza del centro-sinistra al governo, se sarebbe stato premiato o meno dalle elezioni, e ci si preparava con qualche illusione. Ci sono gli stessi storici da noi che non ne azzeccano molte, con qualche illusione di recuperare la costola della sinistra che era la Lega, dandole come offa una riforma del titolo quinto che veniva, seppure non ci fu la denominazione riforma federalista della Repubblica, ma fortemente indirizzata in un senso federalista sul quale noi, io ricordo quando ancora c'erano i partiti, mentre fuori c'era un po' di brusio, ma nei partiti che ancora esistevano si discuteva di queste cose. Noi in Sardegna, che avevamo una lunga tradizione e anche una forte autorevolezza sul dibattito costituzionale e regionalista italiano, fummo investiti da questa cosa. È vero che già da allora cominciavano a veicolare cose che superavano quella tradizione per cui nei partiti fin dall'ultima sessione si parlava di riforme costituzionali, e neanche, come dire, senza effetto, perché poi la cosa andava in senso verticale. Però in quel momento ci fu la chiusura, ci fu l'idea che si andava in un'altra direzione. C'erano intellettuali importanti anche come Cacciari che sostenevano basta con la questione meridionale, c'è la questione settentrionale. Il risultato del 2001 non fu solo l'articolo 116, con l'introduzione dell'autonomia differenziata si pensava, almeno è stata concepita così, per le regioni ordinarie e basta, quindi di una specialità più veloce della specialità storica, perché è fatta con legge ordinaria e quindi senza tutti i vincoli del procedimento costituzionale, ma ci fu, non ce lo dimentichiamo, l'eliminazione della questione meridionale dall'articolo 119 della Costituzione. Mezzogiorno e isole furono tolte. Quello abbiamo fatto. Cioè, io e Andrea non fummo d'accordo. Ma diciamo che insieme ad altri. Però passa quello. Questa cosa nasce da lontano, nasce da un'idea che è sempre rimasta nell'orizzonte, inizia dalla bicamerale di D'Alema, cioè che un compromesso con la destra in Italia bisogna trovarlo, anche con la destra più estrema, almeno con quella, diciamo, più estrema nel senso degli interessi materiali, non direttamente con la destra fascista, ma con la destra che è l'ordine economica. Non dimentichiamoci che anche la bicamerale D'Alema era orientata verso una forma presidenzialista di riforma costituzionale, aveva come obiettivo lo sdoganamento di Berlusconi e soprattutto di Fini. Cioè c'è un orientamento che io chiamo di una real politica da dilettanti, ma che in realtà è il frutto di un'interpretazione della situazione italiana, per cui quello che è importante è cercare di allearsi con le situazioni, con gli interessi forti. E queste situazioni, questi interessi forti, dal punto di vista economico e finanziario, sono visti nella dinamica dell'ambiente economico e finanziario prevalentemente del nord. Chi allora frequentava le sedi nazionali dei partiti, a me capitava, anche per questioni ambientalistiche e così via, avete rotto le scarpe, voi la specialità di un giorno, noi siamo l'Emilia Romagna, siamo la Toscana, siamo l'Umbria. Fu un dibattito in cui veramente abbiamo anche rischiato, finché è esistito ancora il partito, di finire anche a cazzotti. Non è che noi andavamo lì disarmati, almeno alcuni di noi, gli altri magari avevano già mangiato la foglia. Questo dipende anche dal fatto che il partito comunista, il partito del PDS, il DS, poi si sono rattrappiti ad una rappresentanza che col Mezzogiorno, a parte i cacicchi che volta per volta emergono, i Cesari, che abbiamo avuto anche da noi in Sardegna, cioè è un partito centrale, dell'Italia centrale, è un partito che non rappresenta più e non ha più avuto un'aspirazione di rappresentanza nazionale. E la verità è che cosa è successo? Purtroppo la situazione è stata aggravata dal venir meno con la crisi dei partiti e dei partiti costituzionali. Perché, poi entrerò nel tema, perché insomma finché ci sono stati i partiti costituzionali, cioè per i quali la Costituzione era un valore fondativo culturale.
Quelli che l'hanno scritta, diciamo.
Non è che l'hanno scritta tutti, perché c'erano anche generazioni successive, diciamo, però non è una questione di uomini, è una questione di come poi le nuove generazioni che si sono succedute, le generazioni che sono arrivate dopo Moro, dopo Terracini, dopo il Grau, così via, e direi con l'intervallo di Berlinguer, dopo Berlinguer, non sono generazioni che hanno assorbito la Costituzione come un valore politico, programmatico, culturale, moderno. L'hanno sempre considerata, nella malformazione anche culturale che c'è nel nostro centro politico, come dire, un testo formale, una cosa da giuristi, più anche da burocrati per certi aspetti. E questo ha comportato che la scomparsa proprio dei partiti costituzionali ha portato al fatto che la Costituzione è diventata qualcosa alla quale non fa più riferimento quasi nessuno. Per fortuna resiste un'opinione pubblica ancora, che su alcuni temi sta scoprendo il valore della Costituzione. Io devo dire che più ancora che sul tema fascismo è il tema sbarchi e razzismo che ci ha riportati a capire cosa significa l'articolo 3, cosa sono i diritti fondamentali, tutta quella roba che i sovranisti e anche una parte della vecchia e nuova sinistra considera un orpello, cioè il tema dei diritti, è ridiventato il tema che ha rivitalizzato la Costituzione. Però in una chiave talmente minorità, talmente resistenziale, che non è interpretata da nessuno, se non da un'opinione pubblica diffusa. Perché altrimenti il tema costituzionale è un problema fondativo per un paese. La Costituzione degli Stati Uniti del 1788 l'hanno emendata soltanto 17 volte, su punti specifici, solo per allargare le libertà fondamentali, compresa quella di portare armi, ma loro la pensano così, è chiaro, però era un ampliamento delle libertà. Per come la vedevano loro. Ma lì tutti i partiti sono costituzionali, ma non c'è presidente, ma persino Trump giura, voglio dire, cioè sinceramente convinto di essere costituzionale, pur essendo un punto di destra semifascista.
In Germania la legge fondamentale è coetanea della nostra Costituzione, col peggio che non l'hanno scritta loro, perché gliel'hanno scritta gli americani, sì certo, con la consulenza di numerosi giuristi tedeschi, non l'hanno fatta loro. Però è da 70 anni che non la toccano. E si va in tutti e due i sistemi. C'è una cosa che viene criticatissima da noi, la legge elettorale proporzionale in Germania, che invece funziona e ha garantito stabilità. Negli Stati Uniti c'è un sistema talmente sbilenco che se uno lo dovesse guardare in astratto come giurista, è un sistema folle. Le primarie americane non sono un sistema elettorale democratico, sono un caucus, sono un circo, per essere chiari. Il sistema per cui hanno un Parlamento di bicameralismo perfetto è però una presidenza, un esecutivo sganciato dalla fiducia, in teoria non dovrebbe funzionare, però funziona. Perché funziona? Perché c'è un tessuto politico che vi si riconosce per funzionare, qui da noi no. Ora, noi eravamo consapevoli, cioè lo abbiamo sempre detto, perché se ne è discusso negli anni 70 quando si sono attuate le regioni. La parte seconda sull'ordinamento regionale è un po' difettosa, il legislatore aveva, il costituente aveva ragionato sul ritaglio delle competenze, per cui c'era un pezzettino qua, un pezzettino là e così via. Ma l'idea di guidare un'evoluzione della parte seconda che corrispondesse alla parte prima c'è stata tutto il periodo di attuazione delle regioni, così come la nostra rinascita, su cui tornerò all'articolo 13, è stata fortemente guidata, ma da partiti che pensavano in una direzione di evoluzione della Costituzione, finché appunto hanno ritenuto che si potesse evolvere quella parte lì senza pericoli per la democrazia, perché il pericolo originario era in costituente, facciamo le regioni, ma le regioni sono, rischiano di diventare la vandea della reazione contro le riforme. Superata questa paura si è andati avanti. Ora, ha delle conseguenze tutto questo su quello che parlavamo. La seconda parte della Costituzione è stata modificata nel 2001. Sono stati introdotti dei meccanismi di riparto nuovo delle competenze fra Stato e Regione, sono stati individuati anche dei meccanismi di garanzia del riparto delle risorse. Questa cosa avrebbe potuto avere dei riflessi sulla riforma del Parlamento, se ne era discusso, perché è una cosa che non può facilmente funzionare, è un sistema regionalista con pretese federali senza un Parlamento federale. Solo che sul tema della riforma del Parlamento non si è andati avanti, è difficile che si vada avanti adesso, ma vi dirò qual è secondo me il risultato a cui arriveremo a questo punto, perché non essendo stato fatto il Senato che in qualche modo rappresentasse le regioni, non che ci aggiungi i comuni, le città metropolitane, non ha nessun senso, credo, però non si è fatto, non ne abbiamo voluto, non se ne è voluto sentire parlare, c'è stato quel sgorbietto istituzionale e costituzionale che ha proposto Renzi, che non era quella cosa lì. Perché tanto i modelli ce n'erano solo due, o il Senato americano o il Bundesrat tedesco, non è che si andava a scegliere altre cose, però quello era. Non si è scelto né l'uno né l'altro, il referendum ha proposto una cosa che non poteva funzionare, è stata bocciata. Ora a che cosa si va di fronte nello stato attuale con la riforma della rappresentanza, a tutto quello che ha detto il professor Villone, cioè una contrazione della rappresentanza parlamentare interamente incentrata su pochi partiti, tendenzialmente su due, perché adesso la partita è quella che ha detto lui. Se la partita alla formazione del governo Conte, due, era mantenere aperta una situazione in cui, a seconda di come punta, meglio il sistema proporzionale, perché ne usciamo fuori almeno in tre, no? Adesso la partita torna sul maggioritario, perché il tema è chi si spartisce le spoglie del partito morente, che sono i 5 Stelle. Questo è il punto. Torna quindi la componente univista anche nel PD, la vocazione maggioritaria, e Salvini che propone il referendum per il sistema elettorale maggioritario. Questa è la partita di nuovo, non sappiamo come va a finire, quello che non viene toccato è forse la ragione per cui il monocameralismo di Ferrara, di Rodotà aveva un senso allora, cioè fare una grande camera di più di 650 persone e eliminare il Senato, fare un grande Parlamento monocamerale iper rappresentativo con sistema politico. costituzionale. Non si va a questo, si andrà a due Camere in cui resta il bicameralismo perfetto, che non è che rallenta i lavori parlamentari, perché non rallentano per niente, le decisioni del Parlamento italiano sono fulmine, perché dipendono dal governo. Il Parlamento italiano dipende interamente dal governo, le grandi decisioni sono fulmine. Approveremo la legge di stabilità e il bilancio dello Stato in 15 giorni. Non è che ci sia da dire navetta, sono tutte scemenze. Quando la navetta non funziona è perché le forze politiche sono incagliate e non sono d'accordo. Certo, avere a questo punto quelle due Camere che diventano ancora più paritarie, perché il sistema elettorale del Senato viene, quella è la modifica che vorranno fare, e verrà fatto un sistema elettorale in cui le due Camere vengono elette allo stesso modo. Prima o poi si riparlerà di abolirne una, ma con 500, non più con i 750 o i 900, monocameralismo, diciamo, rappresentativo a cui si parlava allora. Perché l'obiettivo è eliminare il Parlamento. Questo è chiaro. Il Movimento 5 Stelle, nella immensa delusione che mi ha dato, io speravo dopo il referendum costituzionale che l'immersione nelle tematiche costituzionali gli avesse dato un'identità. No, non gliel'ha data. Era l'unica cosa a cui si potevano aggrappare, per non finire dove sono finiti, per non finire ad essere il partito morente di cui stanno parlando tutti. E qual è la tesi? È che costano troppo, non servono a niente, il Parlamento è superato perché ci sono altre forme di veicoli della democrazia. La democrazia di questa chiacchierata non è sostituibile, per essere chiari, e per gli iraniani non è sostituibile un Parlamento, ma l'idea è di togliere il Parlamento. Questa è un'idea che condividono più o meno tutti, non è che il PD è un partito parlamentarista. Il PD è un partito che si è ridotto a chi vince le primarie tra il gruppo del segretario, come la connessa con Zingaretti, e decide qual è la sua rappresentanza parlamentare. Perché lì, allora a quel punto, da conseguenza qual è? Siccome le rappresentanze elettorali dipendono dai partiti e devono essere vincolate alla disciplina dei partiti, ma non sono meglio, ma anche serve avere elettori, tanto si decide in un'altra sede. Questo è quello che stiamo andando. Io non so come reggeremo su questo terreno, perché non so se si terrà il referendum e non so come faremo la campagna elettorale, perché avremo tre quarti delle forze politiche questa volta schierate a favore del sì. Può essere però che le sorprese si verifichino. Noi non sappiamo, ma per fortuna non siamo come qui marxisti leninisti e anche come molti altri che vengo adesso. Noi sappiamo la previsione dove va, no, lo sappiamo. Se va male, dove va stato prima, è un po' che andare male. Se c'è la rivoluzione, avevamo ragione noi, perché le scienze esatte del materialismo dialettico sono capaci di prevedere. Non lo sappiamo, così come non siamo stupiti come la lema degli altri. Siamo degli stupidi, con D'Alema e gli altri, fanno i due più due in transatlantico e sanno come vanno le cose, e poi arriva uno che gli scusa il gioco. Non sappiamo come vanno, però la situazione non è messa bene. Devo dire che spero che quello che è rimasto dei comitati per la democrazia costituzionale, quello che c'è nell'opinione, riusciamo ad animare un dibattito nazionale, anche nazionale importante, per poter anche tradurre in Sardegna, in un'isola che si sta sempre più allontanando dal dibattito nazionale, queste tematiche. Tanto è vero, e qui arriviamo però ad una questione, quella della differenziazione, su quale io vorrei chiarire una cosa. Qui da noi si sta agitando molto sul tema di riportare l'insularità in Costituzione, da cui era stata cacciata via nel 2001. Può darsi anche che sia un obiettivo, come dire, che ha una sua legittimità concettuale. Ho difficoltà a rivedere l'insularità, un accordo in Parlamento sulla legge costituzionale che rimetta l'insularità e basta. A meno che non ci vogliano trattare come le isole minori, cioè l'insularità la metto perché avete diritto al traghetto, come tipo quello che hanno fronte a Porto Verde. Non prevedo granché di più, ammesso che si faccia. Secca che noi non abbiamo che proposto più l'articolo 13 dello statuto, perché l'insularità nella legge costituzionale fondamentale della Sardegna è l'articolo 13 dello statuto, che è la rinascita e che è il concorso Stato-Regione per promuovere lo sviluppo, è soprattutto interpretare l'iniziale moderna per assicurare ai cittadini della Repubblica residenti nell'isola le stesse opportunità dei cittadini della Repubblica residenti nei territori d'oltremare, no, visto che noi siamo anche un po' nel territorio peninsulare. Perché è importante questo? Perché se non si rivendica questo, e a Boccia l'altro giorno si sono ben guardati dal dirglielo, è chiaro che noi non abbiamo nessun appiglio più costituzionale e siamo esposti ai venti, posto che riforma dello statuto, che sarebbe legge costituzionale, non tira aria, saremmo esposti a tutti i venti. Perché ho voluto dire questo? Perché c'entra con la questione dell'autonomia differenziata. Io non ho sostenuto e non sostengo, sono detto che da scrivere per me il diritto costituzionale attuale, in Sardegna, e tutti i costituzionalisti, mi perdonerà Andrea, che leggo, sono presi
da
tempo da altre cose. Già qui mi hanno sembrato i
non male, se no mi toccava.
Purtroppo non lo. Però, ora, sul tema dell'articolo 116, c'è una cosa che nell'operato di Boccia, è una cosa tutta politica, che nell'operato di Boccia mi ha fatto venire comunque un qualche conforto alla mia tesi. Cioè Boccia che cosa sta dicendo? Tentiamo di non limitare l'intesa e il processo di differenziazione alle tre maggiori. Proviamo a estenderlo a tutto il sistema ordinario. Io non so quanti avvocheranno, perché la situazione delle regioni meridionali è quella che è, cioè in Campania c'è quello che è quello del tipo, come si chiama?
Luca.
In Puglia c'è Emiliano, sono un po' scarponi, però voglio dire, il tema è quello, se si vuole evitare quello che il deep state italiano vuole fare, che è quello che dice il professor che è un'idea secessionista, era l'idea che c'era nell'articolo 19, 119 modificata, era la secessione. Questa era proprio un'idea, che lo diciamo allora, è la secessione dall'alto. Allora, quell'idea secessionista c'è. E se la vogliamo evitare, l'unico modo è coinvolgere tutto il sistema ordinamentale, un partito politico, il vecchio PC avrebbe fatto questo, dico. Li coinvolgiamo tutti. Non so, e finisco con questo. Alcuni costituzionalisti, non tutti, però fondatamente, fin dal 2001 hanno detto, ma badate, cioè la Costituzione c'ha alcuni principi e alcuni algoritmi che non è che si possono così evitare. Quello che è concesso alle regioni ordinarie non può essere precluso alle regioni speciali. E cioè quell'estensione di poteri che l'articolo 116, anche in parti rilevanti, del terzo comma dell'articolo 17, che sono la potestà concorrente, non di sanità, pensioni, assistenza e così via, che è previsto per le regioni ordinarie, con legge ordinaria, intesa e così via, non può essere precluso alle regioni speciali. Io mi sono limitato a dire, come spunto di iniziativa per il governo regionale, quantomeno, infiliamoci dentro, cioè diciamo anche noi non vogliamo essere tagliati fuori da quella cosa lì e vediamo come va. Non è che possiamo continuare così a chiudere accordi dopo 10 anni di vertenza in cui ci restituiscono a rate soldi meno di quelli che ci hanno portati via, è solo perché la Corte Costituzionale gliel'ha imposto. Perché così finisce, come dice il professor Villone. Il punto qual è, professore? Ecco, anche lì la mia perplessità tutta politica. Lei dice dovete decidere da che parte stare. Il problema è che non so qual è l'altra parte a cui appoggiare, non so se mi spiego, qual è il movimento. Perché nessuno di noi vuole accodarsi, noi sappiamo perfettamente che il disegno che c'è dietro la proposta originaria firmata da Bressa con le tre intese è una proposta secessionista, di fatto, in cui tutto il resto del paese viene mollato a se stesso nell'idea folle che un nord che per di più è in difetto di competitività rispetto al nord-nord che si vuole agganciare, molli il sud dove è l'unico posto in cui investendo recuperi la competitività complessiva del paese. Chiunque sa di economia ha idea di che cosa si dovrebbe fare, ma l'idea è un'altra. Ed è un'idea, francamente, che continua ad esserci altronesca, perché il nord del MOSE, per essere chiari, non è il nord semplicemente di tutto quello che ci viene raccontato. Il nord è ancora il nord dell'evasione
fiscale.
È il nord dell'evasione fiscale del Veneto. E certe, come dire, leggende, certe cose che vengono veicolate, bisognerebbe avere partiti, forze politiche, movimenti capaci con coraggio di contestarle. Io, professore, le posso dire tranquillamente che sappiamo da che parte stare.
No, tanto.